Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della nostra radio Buon Consiglio, bentrovati a tutti voi qui nell'appuntamento insieme a Padre Serafino per le sue catechesi e riflessioni spirituali. Ecco, un po' sulla scia, no? E sempre guidati da quella che è la parola di nostro Signore, con Padre Serafino vorremmo prendere spunto, ecco, anche per tante altre riflessioni dal Vangelo della domenica, dal Vangelo di ieri. Ecco, Padre Serafino, quindi lascio a te, ecco, la parola per introdurci un po' in questo tema, che poi è il tema del buon samaritano, no?
Sì, grazie Antonio. Saluto i nostri amici che sono in collegamento con noi questo pomeriggio. Parliamo del buon samaritano e cerchiamo anche di vedere questo Vangelo così bello alla luce della nostra vita di oggi, alla luce di quello che accade oggi. Cerchiamo di capire anzitutto chi è questo buon samaritano, cosa significa essere un buon samaritano, cioè essere prossimo rispetto agli altri, perché è questa la domanda che poi rivolgono a Gesù nel Vangelo, per giustificarsi prima, chi è il mio prossimo? E Gesù fa vedere come difatti dobbiamo diventare noi stessi prossimo ad ogni altra persona. Quindi vedremo cosa significa essere prossimo e in che senso bisogna essere prossimo, perché è oggigiorno con questo buonismo che dilaga un po' dappertutto, sembra che possiamo anche aiutare, per esempio, una persona a morire e alla fine se l'aiutiamo perché quella persona sta male, vuole morire, ci chiede di assisterla, noi diventiamo prossimi. Abbiamo fatto un'opera di bene nei confronti di quella persona. Capite a quali limiti si può spingere questo concetto? Allora, è bene precisare un po' il problema, il tema, precisiamo nella portata e così poi faremo delle applicazioni anche più pratiche. Allora, richiamiamo il Santo Vangelo della domenica, la quindicesima domenica del tempo ordinario. È un Vangelo, in cui Gesù spiega, anzitutto gli viene rivolta una domanda. Un uomo, un dottore della legge, gli chiede: Maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli risponde: devi fare due cose importanti. Sono due le cose principali, due comandamenti che riassumono tutti gli altri. Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la mente e ama il prossimo tuo come te stesso. E se fai questo avrai la vita eterna, perché l'amore di Dio e l'amore del prossimo sono tutto. Quell'uomo però voleva giustificarsi e quindi chiede a Gesù: Ma e chi è il mio prossimo? Volendo giustificarsi, perché Gesù gli ha detto: Ama il prossimo tuo come te stesso. Quell'uomo si giustifica e dice: Chi è il mio prossimo? È interessante la domanda e capiremo perché quell'uomo cerca di giustificarsi ponendo questa domanda. Vedremo perché Gesù fa, e anche il significato della risposta di Gesù a quella persona. Gesù riprese e gli risponde con un esempio, con una parabola. La parabola del buon samaritano. Richiamiamola brevemente, la conoscete sicuramente. La parabola descrive un uomo, non sappiamo chi è quest'uomo. Un uomo che però scende da Gerusalemme a Gerico. Se siete stati in Terra Santa, c'è una strada, l'unica strada di per sé che porta da Gerusalemme a Gerico ed è in discesa, perché Gerico si trova sotto il livello del mare. C'è una depressione, la più grande depressione del mondo. Gerico si trova sotto il livello del mare, da Gerusalemme si scende lungo questa strada che porta a Gerico. Bene, su questa strada un uomo incappa nelle mani dei briganti che lo lasciano a terra, lo percuotono, lo derubano, lo lasciano a terra mezzo morto e quindi vanno via. Quest'uomo sta lì agonizzante, un uomo che ha bisogno di aiuto, ha bisogno di essere soccorso. Quindi diverse persone nel frattempo fanno quella strada, passano per quella strada, e tra queste persone c'è prima un sacerdote, poi un levita, finalmente un samaritano che era in viaggio, che passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Allora soffermiamoci adesso su questo punto, il samaritano che ha compassione di quell'uomo, quell'uomo che è incappato nelle mani dei briganti è sicuramente un giudeo. Perché sicuramente possiamo supporlo, è un giudeo, è un samaritano che passa di là, difatti è un suo nemico, perché come ricorderete c'è un astio, c'era un astio tra giudei e samaritani. Quest'astio poi sfociava nella ribellione più forte che era causata dal vero tempio, la disputa intorno al vero tempio. Dov'è il vero tempio? Il vero tempio è in Samaria, Gerizim, come sosteneva anche la donna samaritana, se ricorderete, al pozzo di Giacobbe incontrata da Gesù, o invece il tempio di Gerusalemme, come sostenevano i giudei. L'unico vero tempio situato in Gerusalemme, sul monte Sion. Dov'è il vero tempio? E allora i giudei ritenevano che i samaritani fossero degli eretici e addirittura non si poteva neppure entrare in un territorio pagano, perché qualora un giudeo avesse valicato il confine e fosse entrato in un territorio pagano, sarebbe diventato automaticamente impuro e quindi incapace di offrire il vero culto, di partecipare al vero culto. Quindi c'è una diffidenza sociale tra questi due gruppi, tra queste due, di quest da, tra questi due gruppi, diciamo, di religiosi, di fatti, ma gruppi sociali, se vogliamo dirla così. Il fatto che sia proprio un samaritano, quindi uno straniero di per sé, e addirittura un nemico che si ferma e soccorre quell'uomo, dice già la portata, la grandezza di questo essere prossimo. Il mio prossimo non è soltanto, Gesù vuole insegnarci questo, il mio prossimo non è soltanto colui che fa parte della mia famiglia, del mio gruppo, del mio vicinato. Il mio prossimo è ogni uomo che ha bisogno di amore, che ha bisogno di compassione. Gesù allarga quindi il concetto di prossimo ad ogni persona. Ecco perché quell'uomo che è un dottore della legge, cercando di giustificarsi, gli dice: ma allora chi è il mio prossimo? Perché pensava che Gesù avesse ristretto il concetto di prossimo ai propri correligionari, ai membri della propria, del proprio gruppo, diciamo così, religioso. E quindi ama il tuo prossimo come te stesso avrebbe significato ama colui che fa parte, colui che professa la tua stessa fede, anzitutto, colui che custodisce la purezza della legge come la custodiscono i farisei, ma addirittura colui che in un certo modo partecipa alla tua stessa preghiera, con te nella medesima sinagoga, se vogliamo. Questi sarebbe il tuo prossimo. E quindi cerca di mettere in difficoltà Gesù in questo modo, cercando allo stesso tempo di giustificare se stesso. Ma Gesù ribalta il discorso: no, il prossimo tuo non può essere soltanto chi ti sta accanto, chi viene con te alla stessa sinagoga. Il prossimo tuo è addirittura anche il tuo nemico, che però ha bisogno di compassione. Quindi con il concetto di compassione, che poi presuppone il concetto di amore, prendersi cura di uno straniero, prendersi cura di uno che non si conosce e addirittura amare questa persona, perché uno si prende cura di uno sconosciuto soltanto perché, in questo caso è chiaro, no? Il discorso, si prende cura di quella persona perché ha bisogno, perché lo ama. E lo ama perché? Perché vuole adempiere la legge che significa, Gesù ci ha detto, amare Dio con tutto il cuore, quindi amare il prossimo come te stesso, perché da questo amore di Dio che è la fonte, sorge poi l'amore per il prossimo che tu vedi come un altro te stesso, ma te stesso sempre alla luce di Dio. Quindi la fonte di questo amore è l'amore di Dio. La compassione per il prossimo nasce dal fatto che tu vedi nel prossimo l'amore di Dio. Questo è un discorso molto bello e ci dice due cose fondamentali. Anzitutto riflettiamo su questo. Con il concetto di prossimo Gesù mette in evidenza il valore universale della carità e quindi in questo modo supera anche le barriere religiose di questo dottore della legge che cerca di mettere alla prova il Signore e giustificare se stesso. Perché supera le barriere il Signore? Perché sta dicendo che nell'amore, nella compassione, nell'amore per il prossimo, che scaturisce dall'amore di Dio, non ci sono più limiti, non c'è più una legge che proibisca di andare verso un nemico o di entrare in un territorio pagano o di, come poi dirà il Signore più in seguito, di prendere cibi impuri, perché non c'è più niente che possa ostacolare l'esercizio dell'amore, perché l'amore è universale. E se l'amore è universale, è tale perché ha il suo fondamento in Dio, è espressione di Dio. Anzi, Dio è amore. Questa è la grande rivelazione che abbiamo nel Nuovo Testamento del concetto di Dio. Chi è Dio? Dio è amore. Allora, amando, avendo compassione del prossimo, noi manifestiamo il mistero di Dio. E questo ci dice anche una cosa importante. Con l'amore, di Dio che viene riversato sul prossimo, difatti noi manifestiamo anche la verità di Dio, chi è il vero Dio, cioè l'unico Dio che è il Dio di tutti, è il Dio che ha compassione di tutti, che ha compassione di colui che fa parte dell'eletto, che fa parte del popolo di Israele, ma ha compassione anche di un nemico, ha compassione addirittura di un pagano, ha compassione di qualsiasi uomo perché ogni uomo appartiene a Dio in quanto creato da Dio, ogni uomo appartiene a Cristo perché è redento da Cristo. Quindi nella compassione, nell'amore insegnato da Gesù, abbiamo l'evangelizzazione nei confronti degli altri e quindi l'annuncio del vero Dio. Un Dio che supera, dobbiamo dire così, i confini delle religioni. Della religione stessa in qualche modo, della religione in questo caso del giudaismo e anche il rifiuto da parte del giudaismo degli altri gruppi religiosi. Con l'amore quindi noi annunciamo il vero Dio, l'unico vero Dio, Cristo che è il Signore di tutti. E quindi facendo del bene agli altri, noi annunciamo la verità di Dio. Questo è il grande insegnamento che abbiamo da questa parabola, qualcosa che oggi viene facilmente dimenticato, ma è qui il punto nodale. Quando facciamo la carità, noi stiamo annunciando con le opere delle nostre mani, con l'amore che riversiamo sugli altri, stiamo annunciando l'unico vero Dio, il Dio di tutti, il Dio che San Paolo definirà appunto il Dio di tutti, il Dio che dovrà essere portato a tutti, superando i confini del giudaismo e aprendosi ai pagani, perché Dio vuole che tutti siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità. Come vi arrivino? Vi arrivino soprattutto attraverso l'amore del cristiano, attraverso la carità del cristiano, che rivolgendosi a tutti fa sì che il cuore di tutti si possa aprire a questo amore di Dio. Quindi la carità è verità, la carità è evangelizzazione. Questo non significa sempre che quando facciamo un'opera di bene nei confronti di un altro, tipo un musulmano oppure un pagano, noi sicuramente stiamo annunciando il Vangelo, cioè con parole, con fatti. Noi lo facciamo in ogni caso con quell'opera delle nostre mani. Prima mandiamo avanti, per così dire, il nostro fare, dare un bicchiere d'acqua, dare un pezzo di pane, avere cura di una persona. Ma quell'aver cura, quel dare un pezzo di pane, quel dare un bicchiere d'acqua non significa meramente aiutare quella persona a risollevarsi da una penuria materiale? Prima di tutto sì, ma poi significa in definitiva annunciare colui nel quale noi crediamo, il Dio che ha creato quella persona, il Dio che ha redento quella persona. Quindi, anche se non immediatamente annunciamo il Vangelo a quella persona, noi stiamo manifestando la verità di Dio, la verità dell'unico Dio. Quindi la carità è evangelizzazione, necessariamente. Non possiamo, come accade oggigiorno, soprattutto in Italia, distinguere, dividere più che distinguere l'accoglienza dei rifugiati dalla evangelizzazione di questi rifugiati. Dobbiamo annunciare il Vangelo. Il cristiano che fa del bene alle persone che vengono accolte lo fa non perché vuole far sì che quella persona semplicemente possa stare un po' meglio umanamente. Certamente questo ci sta a cuore, ci prendiamo cura delle ferite degli altri, ma per un fine soprannaturale, per un fine che travalica le stesse cose umane e i bisogni materiali. Quindi la carità è evangelizzazione e annuncio del vero Dio. Dovremmo recuperare questo concetto di carità come verità, come annuncio del vero Dio, perché la nostra carità non diventi una mera azione sociale. Diventiamo una onlus, diventiamo un'associazione che fa del bene, ma che poi si prende cura soltanto del bene materiale, del bene sociale. E nulla di più. C'è il rischio, cioè, che il nostro fare il bene diventi un bene meramente orizzontale. E questo bene orizzontale rischia poi di giustificare anche altre cose che sono contrarie addirittura al bene della persona. C'è una seconda cosa che dobbiamo considerare riflettendo su questa parabola. Abbiamo capito chi è il mio prossimo. Gesù ha ribaltato il discorso di questo dottore della legge e lo ha messo dinanzi alla verità della universalità dell'amore. Bene, allora si pone un'altra questione adesso. Sì, devo amare tutti, ogni persona è il mio prossimo, o meglio, io devo diventare prossimo ad ogni persona, come questo buon samaritano, difatti. È diventato lui prossimo di questo uomo incappato nei briganti. Quindi sono io che divento prossimo. E poi, che cosa devo fare allora perché io sia veramente prossimo ad una persona che incontro, ad una persona che ha bisogno della mia compassione, ha bisogno del mio amore? Dobbiamo seguire la pista sempre del buon samaritano per capire in profondità anche questo amore, questa azione caritatevole. Un'azione caritatevole che si rivolge anzitutto al bene materiale della persona, ai bisogni più che al bene, ai bisogni materiali della persona. Questo uomo incappato nei briganti sta lì, sta morendo, quasi mezzo morto, è stato picchiato, è stato derubato, sta quasi morendo. Cosa devo fare? Certamente devo far sì che questa persona si riprenda, devo prendermi cura di questa persona perché stia meglio. Quindi questo uomo, questo buon samaritano, lo carica sul suo cavallo, sul suo asino, lo porta in un albergo, si prende cura di lui, paga l'albergatore perché abbia cura di lui, poi vuole saldare tutte le spese eventuali che l'albergatore dovrà sostenere e così via. Anzi, poi gli fascia anche le ferite, versandovi olio e vino, eccetera, eccetera. Quindi questo buon samaritano anzitutto si preoccupa dei bisogni naturali, materiali di questa persona. Una persona che sta morendo, devo far sì che riprenda vita e quindi che ritorni alla sua condizione umana, alla sua condizione normale. Ma chiaramente, la carità non si ferma qui. La carità che vediamo, che emerge da questo racconto, è una carità che va ancora più in profondità. Il racconto si conclude con queste parole. Allora, è che ha avuto, chi è il prossimo di questa persona? Chi ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E il dottore della legge deve rispondere chiaramente chi ha avuto compassione di lui. Chi ha avuto compassione di lui? È qui che poi si pone l'altra domanda. Il racconto si conclude qui e Gesù dice: va e fa tu lo stesso, va, fa anche tu lo stesso. Bene. Però il racconto si conclude con questa risposta così, così precisa che Gesù, diciamo, tira fuori da questa persona. È un racconto maieutico molto bello, con cui Gesù accompagna passo dopo passo questo dottore della legge a far sì che tiri da se stesso la risposta, che prenda dal suo cuore, dalla sua anima, la risposta e quindi la dia a Gesù. Chi ha compassione di lui? Bene, avere compassione di lui è una parola che racchiude un po' tutte le azioni che ha fatto questo buon samaritano. Ma la compassione è una cosa su cui poi dovrà riflettere il dottore della legge, su cui riflette anche il buon samaritano, su cui riflette ogni buon samaritano che ha compassione di una persona. Che cos'è la compassione? E chiaramente noi capiamo che compassione è qualcosa di più del fare qualcosa di materiale per gli altri. La compassione è un valore, è una virtù, meglio, spirituale. È un bene spirituale. Avere compassione nel senso etimologico significa cum patire, patire con quella persona che sta soffrendo. Compatire, patire insieme, patire con quella persona che soffre. Chiaramente questa è un'azione più grande del dare dei soldi all'albergatore perché si prenda cura di quella persona, perché lo tenga in albergo per una settimana, no? Finché non si riprenda. Avere compassione è più grande di dare dei soldi, di dare un bicchiere d'acqua. È un'azione, è una carità spirituale. Quindi ecco qui, dopo i bisogni materiali, bisogna prendersi cura dei bisogni spirituali delle persone, di ciò di cui le persone hanno bisogno per poter trovare in me il buon samaritano, cioè la persona, oltre ad aver bisogno, ogni persona, ogni uomo a cui mi faccio prossimo, oltre ad aver bisogno di qualcosa, ha bisogno di amore, ha bisogno di compassione, ha bisogno di qualcuno che stia vicino e che aiuti quella persona soffrendo con quella persona, compatendo, quindi facendosi prossimo nel modo più spirituale, nel modo più intimo possibile, che è il modo spirituale. E qui veniamo alla perfezione della carità. Quindi qui ci avviciniamo proprio all'amore di Dio che si è fatto prossimo a noi in che modo? Soffrendo al nostro posto. Addirittura Gesù ha preso su di sé il nostro peccato ed è morto a causa dei nostri peccati, non dei suoi. Ha avuto compassione di noi perché ha preso la natura umana allo scopo di poter soffrire per noi, espiare per noi, offrire se stesso al nostro posto e riconciliarci con Dio. Quindi vedete la gerarchia della carità. Prima una carità che si prenda cura immediatamente dei bisogni fisici di quella persona, materiali, poi una carità che si prende cura di tutta la persona, che avvolge la persona come in un abbraccio, l'avvolge con questo cuore che ha compassione e questo segna la perfezione della carità perché, vi dicevo, ci porta proprio vicini, vicini a Dio, ci fa essere come Gesù. E infatti chi è il buon samaritano? Chi è questo buon samaritano della parabola? E chiaramente ce n'è soltanto uno di buon samaritano. Il buon samaritano è Gesù, che è diventato prossimo a tutti gli uomini. Ecco perché il mio prossimo è qualsiasi persona che ha bisogno di amore, e chi non ha bisogno di amore, di compassione. Gesù è diventato prossimo di ciascuno di noi perché ha avuto compassione di noi, ha preso su di sé il nostro peccato e lo ha espiato, offrendo il sacrificio di se stesso, il Signore ha redento le nostre miserie, ha redento la nostra caducità, ha redento il male che è dentro di noi e quindi ci ha salvato. Allora fare la carità non significa, come viene inteso normalmente, fare qualcosa e basta. Fare qualcosa, ma soprattutto essere qualcosa, essere, diventare buon samaritano. Il punto che viene messo in luce da questa parabola è essere il buon samaritano, essere un buon samaritano, quindi avere compassione degli altri. E con questo facciamo un'applicazione molto concreta di questa parabola. Perché una volta che abbiamo capito chi è il mio prossimo, ogni uomo che ha bisogno di amore, e che cos'è essere prossimo, cioè prendersi cura di una persona dando non soltanto qualcosa, ma dando noi stessi, dando il nostro cuore, addirittura condividendo con quella persona le sue sofferenze, le sue miserie, in modo da essere vicini a quella persona. Con tutto noi stessi, questo significa essere un buon samaritano. E qui possiamo fare un esempio molto pratico perché oggigiorno, soprattutto ai nostri giorni, sono notizie di questi giorni, c'è sempre più una richiesta di persone che vuole morire, persone che soffrono, persone che sono lasciate purtroppo sole nella loro sofferenza, persone che magari affette da una depressione veramente, veramente grave. Persone che non vedono altra via d'uscita nella loro storia, nella loro vita, che la morte, darsi la morte. E sembra che adesso la morte è ancora più facile perché magari si va in Svizzera e si chiede il cosiddetto suicidio assistito. Cioè, a differenza dell'eutanasia, in cui la morte viene propinata, staccando la spina, viene data dal medico. Con il suicidio assistito, invece, il paziente che chiede al medico di farla finita, di voler spegnere la sua vita, ed è lui che assume un medicinale tale che poi gli provocherà magari l'arresto cardiaco. E quindi è una cosa che si diffonde sempre di più, purtroppo, ai nostri giorni, il cosiddetto suicidio assistito. E sembra una cosa che viene servita su un piatto d'argento, perché tu vieni accompagnato, vieni portato in un hotel dove si prendono cura di te, ti portano addirittura nella clinica, si ha un incontro, tutto viene disposto in modo che non ci sia assolutamente nessun dolore, non si senta niente, perché poi la prima cosa che uno vuole e che gli sia garantita è questa, ma io devo soffrire ancora anche nel momento della morte. Se soffro in modo dolce, cioè se muoio, mi spengo in modo così indolore, allora va bene. E allora si fa di tutto perché questa morte sia data in modo così molto dolce, molto così con tanto di un servizio fatto con tutta la precisione possibile. E quindi le persone chiedono di voler morire, ma in questo modo, scegliendo la morte perché non vedono un'altra alternativa. Anzitutto dobbiamo dire che, cari amici, la vita è un dono di Dio, la vita non è mia, la vita non è tua, non possiamo fare della nostra vita quello che ci pare. Chiaramente bisogna mettersi nei panni di uno che soffre, ma è proprio qui il punto. La vita non è mia, ma è un dono di Dio. E se Dio mi chiede di accettare una sofferenza, c'è sicuramente una ragione, ma non posso essere lasciato solo in quel momento. Ecco allora l'impegno del cristiano di diventare prossimo, di diventare buon samaritano, nei confronti di queste persone che stanno soffrendo. Perché la sofferenza più grande non è quella di soffrire, ma è di soffrire rimanendo soli, soli nella propria sofferenza. Vedevo un documentario qualche giorno fa sulla droga, sui ragazzi che si drogano e purtroppo è una cosa allucinante, ma la cosa che emergeva è il fatto che lo mettevano in luce i carabinieri che hanno fatto un servizio su questo, è il fatto che il drogato che va a comprarsi l'eroina, che va a comprarsi la droga, poi normalmente chi arriva ad uno stadio veramente triste di droga e quindi di bisogno di drogarsi sempre, vuole anche normalmente un luogo appartato. E vedevo che anche a Roma, Tor Bella Monica, anche a Napoli, questi drogati scelgono dei posti più squallidi possibili, sporchi, ma posti che siano isolati. E uno dei carabinieri che aveva guidato l'indagine commentava dicendo: la mia opinione è che questi drogati scelgono di essere soli nella loro solitudine. Questo è il punto. La cosa più triste è essere soli perché appunto non si farebbe, credo, una scelta di questo genere, distruggendosi con la droga, se non perché uno si vede ormai solo e vuole rimanere nella sua solitudine, ma addirittura vuole essere solo con la sua solitudine, la cosa più triste. Ed è questo il problema è questa la ragione per cui tanti chiedono di scegliere questo suicidio assistito, perché vedono che non c'è altra strada, non c'è chi ha compassione, si vedono soli, ormai senza nessuna speranza e vogliono morire, soli nella propria solitudine. Il cristianesimo, la religione cristiana invece ci dice che la sofferenza non è un male assoluto, la sofferenza non è un Dio cattivo che ci punisce, la sofferenza è semplicemente quel bene che non c'è, che dovrebbe esserci, ma la sofferenza va ricercata, la ragione della sofferenza. Uno potrebbe dire: sì, ma a te è facile dirlo perché non soffri, o non soffri come soffre uno che è agonizzante in punto di morte o è terminale. Però dobbiamo riflettere sulla verità, cari amici, altrimenti quando siamo nel momento del bisogno non abbiamo i mezzi necessari per poter affrontare queste situazioni. Dobbiamo capire quali sono i principi cristiani. La sofferenza non è un male assoluto, la sofferenza è quel bene che dovrebbe esserci ma che non c'è. Io vorrei la salute ma mi trovo ad essere sofferente, mi trovo con una salute che non c'è, che va via. Ma il problema della sofferenza va visto alla luce della salute, alla luce del bene, non alla luce del male. Quindi, siccome è un male di cui non posso liberarmi, allora scelgo di farla finita con l'eutanasia, con il suicidio assistito. No, la vita è un bene, la vita è sempre più grande del male che mi minaccia, perché la sofferenza non è un male assoluto, è quel bene che non c'è, ma che dovrebbe esserci, che io voglio che ci sia, che non trovo e che mi dispero perché non lo trovo. Allora cosa devo fare quando sono tentato di disperare perché non trovo più nessun senso nella mia vita? Devo avere un buon samaritano accanto a me, devo avere qualcuno che soffra con me, che mi dia parte della sua vita, che diventi un solo cuore con me e mi aiuti a capire che non è tutto finito, che c'è ancora una speranza, che c'è ancora un amore che mi avvolge, che si prende cura di me, che diventa mio prossimo e mi accompagna fino a quando Dio mi concederà di vivere, fino a quando Dio non mi chiamerà a sé, perché la vita, abbiamo detto, è un dono di Dio e Dio è il padrone di questa vita, non è il mio capriccio, non è in fondo la mia solitudine. C'è un motivo per il quale soffriamo, ma c'è e dobbiamo trovare questa ragione, dobbiamo scoprire questa ragione. Ecco allora l'importanza di diventare prossimi, perché proviamo, perché aiutiamo ogni persona che soffre a scoprire la ragione della sua sofferenza in un motivo più grande, in un motivo che è soprannaturale. Dire questo non significa, come vogliono i materialisti e gli atei dei nostri tempi che aiutano le persone ad uccidersi, dire questo è un distrarre le persone. La religione è sempre quell'oppio che ti fa addormentare e non dà soluzioni concrete. No, C'è un motivo reale perché Cristo è una persona reale, Cristo non è una fantasia, non è un'idea della mia testa. Cristo è il buon samaritano che è morto per me ed è risorto per me. Allora, se Cristo è una persona reale, Cristo è la ragione, Cristo è la speranza che mi fa sollevare da quel mio momento, da quella mia tristezza e mi dà la forza di andare avanti, senza grilli per la testa come andare in Svizzera, per esempio, e suicidarsi. Bene, forse a questo punto è bene fare una pausa, ma nel frattempo, cari amici, passo la parola ad Antonio.
Grazie, padre Serafino, e io immediatamente la giro a coloro che ci stanno seguendo dalle loro case, dai loro posti di lavoro, dalle loro automobili, ecco, senza distrarsi, perché potete, voi sapete, potete telefonare al nostro numero di regia, ve lo ricordo, 0825 444 391. Siamo in diretta nella giornata del lunedì. E voi potete parlare direttamente con Padre Serafino. Ecco, quindi potete parlare direttamente con il nostro Padre Serafino. Naturalmente con massima prudenza, ecco, se siete in automobile, vi accostate, fate il numero di telefono e ci trovate. Se trovate il telefono libero, potete parlare direttamente col Padre. Se non lo trovate, potete anche mandare i vostri SMS al nostro account su WhatsApp, e quindi potete, Radio Buon Consiglio, e quindi potete lasciare i vostri messaggi scritti. Ecco, chiediamo alla regia quindi di mettere un piccolo stacco musicale, al termine del quale ci ritroveremo. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Abbiamo seguito Padre Serafino che ci ha commentato, ci ha spiegato la parabola del buon samaritano del Vangelo di San Luca di ieri. E abbiamo seguito il Padre mentre appunto rievocava questo personaggio, no? del buon samaritano, un personaggio creato da Gesù, ecco, inventato da Gesù, se volete, che però è rimasto anche scolpito, no, nella nostra immaginazione, nel nostro immaginario collettivo, possiamo dire così. Ecco, la figura del buon samaritano. Oh, però prima di fare al padre io stesso qualche domanda su questo argomento, perché ci ha aperto vari temi molto, molto importanti, volevo dire che in regia sono arrivate alcune richieste, che possiamo dire anche degli appelli di nostri ascoltatori, ascoltatrici, che sono in una grande difficoltà perché magari hanno dei grandi problemi di salute. Soprattutto per coloro che non hanno la vista, per esempio, che hanno perduto la vista o che la stanno per perdere. E in questi casi, come voi ben potete comprendere, ci si trova davanti a un grande abisso, possiamo dire, davanti a noi, no? È come se ci si spalancasse davanti a noi una situazione, un calice troppo amaro per poter essere bevuto. E allora, vedete, si affaccia, come purtroppo, ecco, queste nostre ascoltatrici e ascoltatori ci hanno fatto capire, questa specie di scorciatoia della disperazione, la vogliamo chiamare così, no? La possibilità di evitare questa cosa facendola finita. Allora, Padre Serafino, è il caso proprio, no, di dare un aiuto, una risposta a queste nostre, che sono arrivate più di una telefonata, quindi cosa possiamo dire a questi nostri fratelli sofferenti?
Sì. Innanzitutto questi nostri fratelli, amici, radioascoltatori hanno tutta la nostra solidarietà, il nostro amore, un amore che non è qualcosa che è finto oppure qualcosa di superfluo, l'amore è tutto, e hanno la nostra compassione, il nostro essere vicini a loro con la preghiera, è la mia personale, soprattutto nella Santa Messa, che dico. Mi ricordo di loro e prego per loro, perché il Signore dia loro tanta forza in questo momento buio, buio letteralmente, perché magari si stanno perdendo la vista e non vedono altro che la disperazione. Quindi queste persone, questi nostri fratelli devono essere confortati dal fatto che c'è una catena di persone, c'è un gruppo di fratelli che stanno accanto a loro, non fisicamente ma spiritualmente. E questo è un grande aiuto, un grande dono, avere qualcuno che ti sta accanto e si prende cura di te con la preghiera, con l'intercessione. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa per poter confortare queste persone, in modo che poi l'idea di farla finita con un suicidio assistito che diventa una cosa comune oggigiorno possa essere completamente allontanata, perché è una cosa immorale, chiaramente, no? È darsi la morte, è suicidarsi. Questo significa contravvenire al comandamento di Dio che dice non uccidere, non uccidere, non uccidere te stesso, perché la tua vita è non uccidere l'innocente, ma in questo caso è non uccidere te stesso che sei un dono prezioso, un dono di Dio, la tua vita è un dono di Dio. Perché questo pensiero, no, che può balenare alla mente, in un momento di disperazione uno no, fa tanti pensieri e tra questi viene anche questo pensiero, magari va bene, adesso facciamola finita così non soffro più e scegliamo questo suicidio assistito, ma non perché odiamo la vita, odiamo Dio, no, ma soltanto perché non vogliamo più dover soffrire al pensiero che stiamo perdendo la vista. Perché questo pensiero sia completamente allontanato, vorrei suggerire qualche pista più spirituale ai nostri amici, ai nostri fratelli. La pista è quella della preghiera personale e anche del fatto di riflettere, meditare. Nella preghiera, meditare sulla passione di Gesù. A me veniva subito in mente, quando ho sentito di questi casi, di suggerire questo, meditare, sulla passione di Gesù nel momento in cui Gesù viene flagellato, viene deriso, viene sputato in faccia. E pensate che poi viene crocifisso, viene soprattutto al momento in cui viene coronato di spine, quella corona di spine che gli viene infitta così duramente nella testa, e tanti rivoli di sangue scendono dalla testa e gli coprono completamente gli occhi. Gesù in qualche modo diventa cieco. Con tutto quel sangue che gli va negli occhi, Gesù non riesce più a vedere. E pensiamo a quel momento in cui Gesù, per nostro amore, Gesù non ha fatto niente di male, dovremmo dire, no? Con le nostre categorie di oggi. Che cosa ha fatto di male? E sta pagando però per gli altri, sta pagando per noi, sta pagando per me, sta pagando per te che mi ascolti. Bene, in quel momento Gesù non vede, però accetta quel dolore. Quel dolore che è un'accettazione gratuita, lo fa perché ci ama e lo fa perché dia la vista del cuore, la vista della luce, la visione della luce eterna a tutti noi, a me e a te che mi ascolti. Quindi, se meditiamo un po' di più su questo momento in cui Gesù quasi diventa cieco, ma a causa nostra, per amore nostro, allora possiamo anche noi fare qualcosa per lui. Sarebbe una bella cosa, no? Poter offrire con tanta forza spirituale, ma ci vuole forza spirituale, ci vuole preghiera. Poter offrire questo momento di sofferenza del fatto che uno non riesce, non vede più, ma offrirlo e unirsi a Gesù nel momento della sua passione, offrirlo per la redenzione di tanti uomini, fare noi qualcosa per Gesù a favore degli altri. Quindi la nostra sofferenza non diventa più un macigno, qualcosa che mi schiaccia, ma ha un senso, viene vissuta nella passione di Gesù e quindi diventa come la passione di Gesù un bene che si ripercuote a favore di tante altre persone. Se allora accettiamo la sofferenza in quest'ottica, con una offerta di questa sofferenza diventa un bene, diventa un sacrificio che offro per la conversione, per la salvezza eterna mia, una salvezza che metto a repentaglio invece se scelgo la morte, no? Se scelgo di contravvenire alla legge di Dio. E invece quella sofferenza ha un senso perché è scritta nella sofferenza di Gesù. C'è un senso, il senso è il bene mio e il bene degli altri. Allora, se c'è un senso come c'è, quella sofferenza diventa un bene che offro in Gesù per il bene di tante altre persone, della mia famiglia, per esempio, delle persone che mi stanno accanto, delle persone che non conosco. Ecco perché avere degli amici spirituali che mi stanno accanto, dei buoni samaritani che hanno compassione di me, è importantissimo, soprattutto coloro che aiutano le persone che soffrono a trovare un senso nella loro sofferenza e a far sì che quella sofferenza diventi preziosa, non un macigno, ma una perla. La perla che poi è la vita eterna. E allora, insieme preghiamo con queste persone, per queste persone, nostri amici, fratelli, perché siano forti e così scoprano il vero senso della vita che è il bene e anche il senso della sofferenza. Ecco.
Ecco, Padre Serafino, un nostro ascoltatore Camillo, ecco, un nostro fedele ascoltatore, qui ci manda anche questa sua osservazione. Gesù disse: è meglio perdere un occhio che peccare e andare all'inferno. Credo che Camillo alluda al fatto che, insomma, la vista è un bene grandissimo, ecco, un bene grandissimo. E che la grazia è un bene ancora più grande, ecco, nel senso, penso che lo spirito della sua osservazione sia questo qui, cioè che esistono mali ancora peggiori, no? Di
Esatto.
quelli che, e quindi ecco, sì, se possiamo commentare così questa osservazione del nostro Camillo.
Sì.
Padre Serafino, ritornando però al tema, no, che abbiamo affrontato in questa nostra trasmissione, ti volevo fare io, prima di poi fare un annuncio ai nostri ascoltatori, e ti volevo fare una domanda io. Naturalmente rimaniamo sempre con la possibilità di accettare telefonate ed SMS da parte dei nostri ascoltatori. Ecco, tu hai riassunto molto rapidamente la parabola del buon samaritano e hai fatto questa osservazione, cioè che Gesù, come prima cosa, insomma, allarga il concetto di prossimo. Ecco, questo è tu quello che dicevi, nel senso che forse non è soltanto una questione degli israeliti, no? Cioè è una questione anche nostra. Cioè, noi guardiamo quelli della nostra famiglia, no? I nostri cari, quelli che hanno la nostra stessa religione, possiamo dire in certi ambiti quel nostro clan, no? Intendendo così una sorta di raggruppamento di persone che ci sono in qualche modo affini e vicine. Ecco, la prima cosa che Gesù fa invece allarga il concetto di prossimo. Il prossimo non è soltanto questi qui che sono i nostri amici, eccetera, eccetera. Ecco, questo vorrei che ci ritornassi un attimo, cioè lui allarga la maglia al punto tale che ingloba pure i nemici a questo punto, cioè nel nostro prossimo ci stanno pure i nemici.
Sì, e questo è un concetto molto bello, è un po' il concetto chiave di questa parabola, il fatto che il prossimo non è più appunto uno del mio gruppo familiare, del mio gruppo religioso, che poi gruppo religioso, se vogliamo, si restringe, restringe sempre di più a quelli che mi sono vicini e a quelli che praticano il culto con me, perché poi già al tempo di Gesù, ma come anche prima, all'interno dei giudei, degli ebrei c'erano diversi gruppi religiosi, come all'interno dei cristiani purtroppo si sono creati tanti gruppuscoli, gruppi, eccetera. Alla fine il concetto di prossimo, se vogliamo, preso in un senso stretto, secondo l'interpretazione di questo dottore della legge, alla fine diventa chi mi sta accanto, appunto, diventa chi è parte del mio nucleo, familiare e sociale. E questo non è possibile perché restringe l'amore di Dio, l'amore supera ogni restrizione, ogni limite, perché l'amore è manifestazione di Dio e Dio è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, il creatore del cielo e della terra, e Dio è l'unico, l'unico che deve essere conosciuto da tutti. E quindi con la carità io accolgo. Facendo la carità apro il cuore ad un'altra persona perché accolga il vero Dio e io stesso, difatti, facendo la carità, mi dispongo ad accogliere il vero Dio, l'unico vero Dio. Quindi il concetto di prossimo è un concetto molto ampio, però vorrei dire anche questo. Questo non significa che la carità del cristiano non ha più una priorità. C'è comunque una priorità da osservare, che è una priorità che viene poi dalla legge morale naturale, se vogliamo. E cioè, chiaramente se c'è un mio fratello che ha bisogno, un mio fratello nella fede, e un'altra persona che è distante da me, non solo fisicamente, ma anche perché magari non professa la mia stessa fede, e ha bisogno, chi scelgo? Cosa devo fare? Chiaramente prima il mio fratello nella fede. Perché la fede è un bene che viene prima di ogni altra cosa e la carità non è mai contro la fede, ma è la carità si edifica a partire dalla fede, perché se non ho fede non neanche la carità. Quindi c'è una priorità, c'è una gerarchia. Prima l'aiuto ai fratelli nella fede, poi agli stranieri, ma questa gerarchia non significa esclusione, chiaramente, non significa rigetto di colui che non è parte della mia fede, non professa la mia stessa fede. C'è una gerarchia, ma allo stesso tempo un compimento della carità nell'amore universale, nell'amore rivolto verso tutti. Quindi dobbiamo tenere uniti in questo concetto di prossimo la carità che è edificata sulla fede e la carità che diventa un bene che io rivolgo a tutti, facendomi prossimo di ogni persona che è nella necessità. Questo è un concetto importante, credo, anche per districarsi un po', in questo mondo così variegato e sempre più secolarizzato, in cui Chiaramente la fede non ha più nessuna importanza per noi, ma la carità ha preso il sopravvento, per così dire, all'interno delle comunità cristiane. Quindi bisogna fare la carità, però la carità senza la fede diventa un'opera sociale, diventa un servizio sociale, che non è più carità, perché la carità è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, dallo Spirito Santo. Per cui tenere insieme la gerarchia della carità con l'universalità della carità è necessario perché non, la carità non scada in una mera opera sociale, sociologica. Chiaro, Antonio, questo?
Benissimo, benissimo, Padre Serafino, molto molto chiaro e anche ci orienta bene anche come noi ci dobbiamo comportare, no? Nel fare l'elemosina, nel sostenere anche il nostro prossimo. Quindi sempre un occhio prima, ecco, hai parlato giustamente di una gerarchia della carità. Oh, Padre Serafino, consentimi, prima della chiusura della trasmissione, di fare un appello ai nostri radioascoltatori. Voi sapete, cari amici, che ci seguite da tanti anni, soprattutto quelli nostri più fedeli e che sappiamo sono anche dei nostri sostenitori, che ci fanno conoscere anche ad altri come emittente religiosa. Voi sapete che la nostra Radio Buon Consiglio si sostiene solo con le offerte che provengono da voi, ecco. E quindi sapete anche che non è una novità, diventa sempre più competitivo questo mondo dell'informazione, costoso mantenere i canali di trasmissione, poter accedere ai satelliti e ai mezzi poi di diffusione dei programmi che vengono prodotti dalla Radio Buon Consiglio. Proprio per questo, proprio per evitare che la nostra radio debba poi chiudere dei punti di diffusione e quindi che magari non si senta più in intere regioni. Ecco, io vi chiedo, insieme naturalmente alle nostre suore e ai nostri tutti i collaboratori, Padre Serafino, ci conoscete, ecco, sapete benissimo quanti di noi danno anima e corpo alla nostra Radio Buon Consiglio. Come ci potete sostenere? Facendoci appunto un'elemosina materiale, utilizzando il nostro conto corrente postale, del quale vi ricordo gli estremi. È il numero 957 144 40. Lo ripeto, numero di conto corrente postale 957 144 40. Intestato a Missione dell'Immacolata, Radio Buon Consiglio, Via dell'Immacolata numero 6, 83040, Frigento, provincia di Avellino. Ecco, con questo appello che noi sappiamo, sappiamo che possiamo contare su di voi, sappiamo che l'Immacolata che vogliamo portare nei cuori di tutte le persone poi vi ricambierà. Vi ricambierà, statene certi, mille volte di questa vostra carità. Padre Serafino, lascio a te le ultime incombenze, la benedizione e i saluti.
Bene, ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguito e li invito anch'io ad essere generosi per quanto possono con la nostra Radio Buon Consiglio. Grazie per il vostro ascolto, Dio vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.